tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Cold Blooded, lo so, gli Scarbats da Milano, ma in realtà insomma non si sente, non sembra che siano milanesi, sound molto internazionale per loro. Ragazzi, il disco del giorno di oggi, ve lo dico subito, disco del giorno di oggi, l'album di Amy Shouk è un cantautore scozzese, per la precisione di Edimburgo, che è arrivato al quarto disco, non conosciutissimo devo dire la verità, però insomma adesso lo ascoltiamo, mi dite cosa ne pensate. Si ispira un pochino a livello di sonorità un po' Jack White, un po' Nick Cave, un po' ad altri, insomma così. Questa è Think of Us Kissing, lui è Amy Shouk, dall'album Angel Numbers, disco del giorno di oggi. Disco del giorno di oggi, questo di Amy Shouk, cantautore scozzese, e disco molto bello, si intitola Angel Numbers, una cosa insomma abbastanza classica. Al contrario, mentre aspettiamo Boris Sollazzo che sta arrivando per il Sollazzo e Pappagallo, diciamo versione venerdì, versione abituale, quindi faremo un po' il riepilogo delle uscite cinematografiche del weekend. Tra pochissimo chiameremo anche Paolo Genovese per il suo suo nuovo film, veramente molto bello, ragazzi. Io non so se qualcuno di voi ha visto il nuovo film di Paolo Genovese al cinema, e se lo avete visto magari ci possiamo confrontare insieme su questo film, con un cast tra l'altro stellare. Ma al di là del cast, che insomma non sorprende, Il primo giorno della mia vita è un film su una tematica anche molto molto delicata, quale quella del suicidio, trattata però con grande intelligenza e con la capacità proprio visiva, visionaria di Paolo, che restituisce insomma delle immagini veramente veramente molto molto impattanti, molto forti, proprio a livello di immagini, di fotografia, di visione del film, che è davvero davvero consigliato. Dicevo, ascoltiamo un po' di cose nuove e in particolare ascoltiamo il disco di Young Fathers. Young Fathers è un gruppo, ecco qui rimaniamo sempre in Scozia e rimaniamo sempre a Edimburgo, però ci spostiamo completamente di genere. Loro sono un gruppo musicale diciamo di alternative rap, cioè vale a dire sai, l'hip hop, che però è stato contaminato da tante altre sensazioni, tanti altri riferimenti, con dentro la musica elettronica, con dentro la musica sperimentale, anche un po' di jazz, un po' di tutto a dire il vero. Questo è il loro quarto album in studio, si chiama Heavy Heavy, loro sono gli Young Fathers. È una cosa, ripeto, un po' diversa rispetto a quello che ascoltiamo di solito, ma secondo me hanno fatto un disco veramente molto molto bello. Questa è Geronimo, Young Fathers, da Edimburgo, Scozia, dall'album Heavy Heavy. disco molto bello questo degli Young Fathers, Geronimo, la canzone che abbiamo appena ascoltato, ma il disco proprio vi consiglio un ascolto attento, si chiama Heavy, uscito proprio oggi credo nei negozi, quindi lo trovate anche su Spotify oppure insomma riuscite ad acquistarlo a partire da oggi. E insomma io vi consiglio veramente di fare un ascolto attento di questo disco, un disco molto particolare. Intanto adesso invece torniamo alle cose un pochino più consuete e ripartiamo con i Pixies di Vault of Heaven. Vault of Heaven, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Ma
benvenuto.
Qua, non mi hai visto?
Sì. Ah, infatti dicevo, dove è Boris?
Ma saltavo, ma non mi vedevi.
Io mi guardavo insistentemente il pacco e quindi non ti vedevo. È un po' il mio vezzo. Dunque, caro Boris Sollazzo, qui giustamente Simone dice: ma che cazzo, Boris? Qui si aspetta trepidanti il Sollazzo del Papagallo. Buona giornata, Simone. No, Boris era qui, ma non gli ho aperto il microfono per sbaglio, quindi non poteva parlare.
A parlare, sì. Poi tra l'altro,
allora Emilio, scusa, ero poco attento, ho sbagliato. Puoi ripetere il nome della band che hai consigliato poco fa? Grazie. Allora, dipende, perché esatto, quella è bravissimo. I Pruzzus, probabilmente. Pruzzus. No, Pruzzus. Poco fa gli Young Fathers. Prima ancora abbiamo ascoltato, manco mi ricordo che abbiamo ascoltato prima ancora
The Zelda Miners.
Sai che no, perché tu ci scherzi, io faccio le cose, poi mi dimentico dopo 2 secondi quello che ho fatto. No, poco fa abbiamo sentito il disco del del giorno con quindi il Amy Schoke di Angel Numbers, quindi non so a quale dei due tu ti riferissi. Caro Boris, fra pochissimo avremo un ospite, voi l'ho già accennato nelle due ore precedenti, ma vuoi raccontare chi avremo ai nostri microfoni?
È il grande leader dei Freezer Zosters, no scherzo, è Paolo Genovese,
che è il leader di...
possiamo sia dei Freezer Zosters, o lo sarà comunque.
Lo sarà, sì, sì,
devo dire che ho tirato fuori una... un titolo di band più bello dell'altra,
sì,
che già non ricordo più, però
molto.
Può essere che Paolo Genovese è il regista che è più intervenuto insieme forse a Max Bruno in questa trasmissione.
Si contendono lui e Massimiliano Bruno la palma di regista che più è. E
tra l'altro noi... sono molto prolifici, ma sono anche molto amici.
E tra l'altro noi, bravissimo, noi faremo ripartire adesso il campionato tra questi due registi. Esatto,
cioè,
campionato mondiale registi che sono più intervenuti a Radio Rock, esatto. Che non so cosa cazzo sia, però insomma è molto bello, molto
che
bello.
Basterebbe contare dalle registrazioni,
no,
però noi
troppo facile,
lo mettiamo
troppo
ai voti,
troppo
perché
facile.
Che ci frega?
Noi mettiamo ai voti, secondo voi qual è il più, esatto. E poi c'è uno che vince naturalmente.
Ovvio,
c'è uno che
e
vince.
Che cosa vince? Una trasmissione
notte...
qua per stare sempre qua.
Bravo, una notte qui con
Paolo Di Cenzo.
Quel re... no, con quel... e Paolo Di Cenzo e quel regista.
Il regista che ha perso.
E quello che ha vinto?
No, le dico
vince di non doverla fare.
Vince
la
notte,
possibilità di non doverla fare.
La notte, no, la notte in radio, okay. Il regista che ha perso come seconda voce.
Ah,
bellissimo.
E con Paolo Di Cenzo anche
Paolo
sempre,
Di Cenzo.
Che rimane comunque di base. Bene, ottimo. Mi pare un ottimo programma, diciamo così, no? Da un certo punto di vista.
Senti, premio veramente ambito. Poi.
Parliamo. Allora, senti, siccome io adesso devo. Facciamo così, io devo chiamare Paolo Genovese. E siccome ho una domanda da fargli su quella cosa che ti ho detto in privato. Che non posso, però gliela faccio al telefono perché non gliela posso fare, perché diventerebbe uno spoiler. Non gliela posso fare in quella di Giuliano Leone, per intenderci.
No, no, non diventa uno spoiler.
No?
Perché,
ah, fai te allora.
Pensi,
io non mi...
No, se ci pensi, se...
non è che lui poi urla. Servillo spoiler!
Servillo svela dopo 3 minuti chi è.
Vabbè, lo so, però.
Ok.
La prendi tua responsabilità.
No, ma voglio dire, quando si incontra con la Puccini lo esplicitano proprio, no? Cioè, quanti sono i tuoi 4, quanti sono i tuoi 3?
Vabbè, tu te lo ricordi quello che diceva,
esatto.
Giuliano Leone? Io ero contrario, tu pure.
Ah, no, quello, no, io pensavo alla tua annotazione.
Ah, la mia, sì.
Quella molto
mia, sì.
Dotta che
mia, sì,
io
molto
ho apprezzato
dotta.
Molto e che mi sono
ti ha fatto venire un'erezione.
Rivenduto ieri in un dibattito.
Beh, senza sì. Dire che l'avevo fatta.
No, in verità ho detto che l'avevi fatta te, però insomma.
Vabbè, ma io guarda, anche se allora, innanzitutto quello che è mio è quello che tu è mio, perciò
la dico tutta?
Sì.
No. L'ho detta fingendo che fosse mia,
sì.
Cioè volendo fingere che fosse mia, poi mi sono sentito in colpa e prima della fine del discorso ti ho citato.
Ma veramente non era mia,
sì.
Però in realtà potevi tranquillamente, e da questo momento poi te la regalo, è tua, perché quello che è mio è mio, quello che è tuo è tuo, no, quello che è mio è tuo, vabbè, quello che è, però in realtà il mio appagamento è soltanto il fatto che tu l'abbia citata, perché vuol dire che evidentemente non era proprio una cazzata.
No, invece è molto figa e
forse
sono
sì.
Curioso, secondo me il rischio è che è più intelligente persino, cioè la notazione è più intelligente persino di quello che Paolo ha pensato, no? Cioè che magari lui è andato un pochino più immediato,
mi manderà
efficacia di scrittura.
Ho avuto un'idea,
ho
una curiosità, chi è che di voi, allora 3899 106 600, ho una curiosità, chi è che di voi ha visto il film Primo giorno della mia vita? E chi è di voi che ha intenzione di andarlo a vedere? 3899 106 600. Facciamo questo piccolo sondaggio, perché poi per coloro che lo hanno visto mi piacerebbe insomma che intervenissero con qualche domanda a Paolo Genovese, che sarà tra poco con noi. C'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo insieme a Paolo Genovese. Il primo giorno della mia vita, fra pochissimo, cast stellare. Adesso dimenticherò sicuramente qualcuno, però Tony Servillo,
Mastandrea, Sara Serraio. Occo.
Sì, sì.
Sara Serraiocco lo sai che ci sente sempre, non sto scherzando, è vero. Cioè, grande ascoltatrice Radio Rock.
Che ci sente, perché gli altri no, pure gli altri ci sentono sempre.
Ma Valerio, anche se lo facesse, non te lo direbbe, quindi insomma, non ti darebbe mai questa soddisfazione.
Vabbè, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Va bene ragazzi, allora 9:40 minuti, questa è Radio Rock, questo è il sollazzo del pappagallo del venerdì, però io ho deciso, Boris, che questo qui sarà il sollazzo del pappagallo, punto, e basta, perché quello del martedì sarà quello del martedì, capito? Faremo così. Benissimo, allora, caro Boris, come detto, io ho piacere anche di confrontarmi con gli ascoltatori che hanno visto, e poi sapere da quelli che non hanno ancora visto quando andranno a vederlo il nuovo film di Paolo Genovese, che si intitola Il primo giorno della mia vita. Paolo dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Ciao Paolo, buongiorno,
ciao,
e bentornato.
Ciao Emilio, ciao Boris.
Ciao Paolo,
sì, come stai? Tutto bene?
Bene, 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 tutto bene.
Senti, complimenti intanto per il film, come, come ti dicevo anche fuori onda e come raccontavo anche prima, oltre a avere a trattare una tematica importante e complessa, ma nel modo veramente nel, nel modo più giusto, e ad avere un cast stellare, ha anche proprio un impatto visivo veramente forte, particolare. Io non sono un critico cinematografico, però Boris mi correggerà se sbaglio, ma insomma una Roma, tra l'altro Roma non Roma, no, per certi versi,
Roma che sembra New York.
Sì, 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 potremmo dire così.
Non è casuale, diciamo, questa cosa non è casuale, no? Perché questa storia originariamente era scritta, il romanzo che ho scritto era ambientato a New York,
sì.
E quindi, diciamo, la, poi la trasposizione a Roma è diventata l'idea di una non Roma, cioè una grande metropoli europea che poteva essere qualunque metropoli. C'avevamo voglia di raccontare una storia che poteva succedere ovunque, non soltanto nella nostra città.
Certo.
Allora un gran lavoro anche di Fabrizio Lucci con la fotografia, cercare di raccontare un posto sospeso nel tempo in qualche modo.
Guarda, ti farà piacere che sono andato, ti do solo questa cosa, sono andato con uno studente, la John Cabot, che quindi sta qui a Roma e l'avrebbe dovuta riconoscere, e al momento del, in cui si vede per la prima volta il Tevere dice: ma l'hanno girato a Parigi? Quindi diciamo... che, no, insomma,
obiettivo raggiunto.
Ha funzionato.
È una Roma non Roma, però il fatto che tu abbia scelto di girarla proprio a Roma ha comunque un valore, un significato particolare, oppure è una scelta proprio organizzativa che hai, hai preferito, insomma, girare qui?
No, appunto una capitale europea grande che offrisse comunque location, spazi e suggestioni completamente diverse, Roma li ha, e quindi abbiamo girato a Roma. Poi era il periodo del Covid, della pandemia, quindi Roma era bellissima, si prestava al film, era deserta, era sospesa, non girava nessuno, abbiamo potuto, è stato insomma un impegno produttivo importante perché abbiamo, certo, grandi scene di pioggia continue su tutta la città,
sì,
e abbiamo potuto girare in grande tranquillità, ecco.
C'è un trauma che non possiamo raccontare legato a una scena principale, diciamo, del film, una scena seminale del film in cui Servillo e Mastandrea secondo me stavano
per
tirare le mani oltre che per affogare. E
senti,
Boris,
raccontiamo
un attimo
ecco
la storia. Sì, la storia, che insomma sia la storia del romanzo che la storia del film, è abbastanza semplice. Diciamo che c'è la vogliamo dire alla Modugno, un angelo vestito da passante, un passante vestito da angelo. Lo diciamo anche perché si svela nei primi minuti, che è Tony Servillo, che sostanzialmente apre una finestra temporale sulla vita di aspiranti suicidi per metterli di fronte alla loro scelta. Questa è la...
Sì, gli offre, diciamo, una settimana di tempo della sua vita per provare a farli rinnamorare della vita. Insomma, il titolo non è casuale, nel senso, cerca di trasformare quello che potrebbe essere l'ultimo giorno della loro vita nel primo di una vita nuova.
Esattamente. E quindi, insomma, da qui nasce quello che, insomma, abbiamo detto insieme anche quel Paolo Genovese delle seconde possibilità, no? Il tentativo di andare a guardare dentro la propria vita senza più ipocrisie, senza più paure, come se fosse l'ultima volta, e vedere se si può in qualche modo rinascere.
Senti, sì, Paolo.
Sì, no, guarda, sì, quello delle seconde possibilità poi alla fine non è pensato, però se guardo indietro i miei film si vede che è un tema che mi tocca, perché da immaturi, in maniera molto leggera e divertente, anche quella era una seconda possibilità, no? Dei quarantenni che tornano indietro,
certo,
per rivivere quel periodo. Una famiglia perfetta anche, c'è un Castellitto che prova una seconda possibilità di avere una famiglia e via dicendo, ma insomma chi non riflette sempre su se avessi fatto, se avessi deciso, se avessi preso quell'opzione, insomma penso che le seconde possibilità sia un tema di riflessione fondamentale nella nostra vita.
Senti Paolo, io allora, beh, chiaramente c'è un taglio, diciamo così, che è evidente, quasi fiabesco, no? da un po', diciamo, sovrannaturale, no? Rispetto a come è raccontata la storia, e questo angelo che dicevamo. Io però volevo sottoporre la tua attenzione, tu magari mi dirai stai dicendo una cazzata, un'interpretazione diversa. Cioè io ho trovato ci ho voluto leggere un piano quasi psicanalitico, cioè come dire, come se il personaggio di Tony Servillo fosse uno psicoterapeuta e di fatto andasse in scena una grande una grande analisi di gruppo. È possibile un'interpretazione di questo genere rispetto a quello che accade nel film? Cioè,
ma
ci può essere?
Guarda, lo è assolutamente, perché poi pizzico di magia e di surrealtà c'è nel modo di raccontare la storia, però poi le cose che succedono sono tutte strettamente legate alla vita. Le esperienze che Servillo fa fare, ricordiamo Massandrea, Margherita Bui, Sara Serragliocco, eccetera, sono molto legate alla vita. Poi lui ha la possibilità, questo potere, di fargliele vedere con un pizzico di surrealtà, però sono tutte molto realistiche, no? Pensi, una scena a me piace molto del film, è anche un pensiero che piace molto, gli fa riflettere sulle persone che incontreranno nel futuro, no? Sì. Tutti noi abbiamo nella nostra timeline della vita persone che oggi non conosciamo, ma stanno lì da qualche parte nel futuro, che ci aspettano, ci cambieranno la vita, ce la miglioreranno, ce la peggioreranno, lo sappiamo, e questo è vero. Poi lui gliele fa vedere in questo modo molto magico, riporta in questo cinema un po' devastato, e in sala gli fa vedere dei pezzi di film, di scorci del loro futuro. Questo sicuramente è un che di fantastico, però il concetto rimane, ci sono tante persone che ci aspettano nel nostro futuro. Certo. E questo è un po' il tenore un po' di tutto il film, raccontare con un pizzico di magia cose estremamente però realistiche, ecco. Infatti molti mi dicono è simile a The Blaze, sì ma no, perché The Blaze è assolutamente un film fantastico, irreale, certo, no? Una suggestione, certo. Il primo giorno della mia vita è molto legato alla vita reale.
Tra l'altro, scusa, poi The Blaze secondo me ha quella caratteristica che ci sono persone che cercano di vincere in qualche modo anche barando il loro, esatto, la loro inadeguatezza, esatto, mentre qui invece si reclama in qualche modo il diritto a non stare bene in questo mondo, no? A non essere a proprio agio in questo mondo con tutte le sue regole, la sua...
Bravo, sì, si rivendica la legittimità di dire c'è qualcosa che non va, non sto completamente a mio agio. E devo dire, insomma, mi è un po' sorpresa il dibattito. Siamo andati spesso nei cinema a fare delle chiacchiere finito il film. Anzi, se posso fare stasera all'Adriano, spettacolo delle 8:20 con il cast, andiamo a farci una chiacchiera con il pubblico sul
bello
film. E queste chiacchiere, devo dire, sono state molto molto stimolanti. Anche lì è venuta fuori una sorta di psicanalisi di gruppo, perché ognuno tirava fuori cose anche personali, e mi ha colpito perché comunque sei in una sala con 300 sconosciuti. Però dopo un inizio freddo tutte queste chiacchierate diventano estremamente personali, e vedo che c'è voglia di buttare fuori temi di questo genere.
Ma Valerio l'ha superata? Perché no, ricordiamo che da quando ha presentato il film continua ad avere un rapporto molto complesso col suo personaggio, non possiamo dire perché, lo scoprirete, però insomma è quello che ti ha dato più filo da torcere, anche perché è un tema forte, no? Cioè, interpretare gli aspiranti suicidi è forse più difficile che scriverli.
Beh sì, perché comunque ti confronti con tematiche forti, e anche se il tuo è un personaggio, no? Quindi chiaramente nel cinema è proprio quello la caratteristica, essere altro rispetto a se stessi, tu vai a interpretare qualcuno, no? Penso che Anthony Hopkins, quando ha interpretato Hannibal Lecter, era d'accordo sul mangiare le persone, però è il suo personaggio. Però inevitabilmente poi la propria esperienza, le proprie convinzioni, quindi discutevamo tanto sulle cose da dire, perché erano sempre cose forti, esistenziali, e devo dire con Valerio ci siamo, su una scena in particolare non la posso dire perché è proprio il finale, però ci siamo scontrati molto molto molto.
Però se volete lo spettacolo, nello spettacolo è nella, soprattutto all'Adriano stasera, subito dopo quella scena ne potete parlare e vi potete divertire, insomma.
Ed è la scena su cui alla fine si discute sempre molto.
Esatto.
Senti, tra l'altro insomma, come detto Paolo, il tema è importante, è un tema delicato, io dicevo tu l'hai affrontato veramente nel modo più corretto, più giusto, anche, adesso senza fare nessun tipo di spoiler, non cedendo né da una parte né dall'altra, cioè né nella troppa, come dire, desiderio di lieto fine, né nel troppo invece voler caricare, no, la tragicità di queste storie. E come sei riuscito a trovare l'equilibrio giusto?
Ma guarda, io devo dire sempre, quando scrivo un film penso agli effetti del film nella vita delle persone, ma a parte mia in generale un tema che mi interessa, quanto il cinema influenza la vita delle persone, e questo penso che responsabilmente quando si scrive questo pensiero va fatto, no? pensi, non so, Perfetti Sconosciuti ha influenzato la vita delle persone. Tante coppie si sono lasciate, no? Lo diciamo sempre scherzando, facendo, però è vero. Il film ha fatto lasciare delle coppie, perché uscito dalla sala quel cinema ha influenzato la tua vita, ha fatto venire un dubbio, un pensiero, eccetera. E su questo film più che mai, perché vai a toccare temi delicati, come appunto quattro persone che toccano il fondo, e devi dare delle idee di ripartenza, di rinascita, quindi devi mettere veramente i guanti. Abbiamo cercato di raccontare delle suggestioni senza mai dare delle ricette, no? Sarebbe stato assolutamente presuntuoso. Tony Servillo, questo specie di angelo, non dice mai come trovare la felicità, non penso ci sia una ricetta, però mette insieme, incastra una serie di esperienze e di suggestioni che forse ti fanno provare un senso di speranza, se dovessi scegliere un aggettivo. Quindi senza mai dire la ricetta, senza mai dare una via vera d'uscita, ma creare una serie di suggestioni che ognuno poi si elabora per conto suo, si dibatte, si ragiona. Qualcuna funziona, altre
certo.
No.
Paolo, io tra l'altro ho apprezzato tantissimo e mi ha anche commosso il fatto che tu tratti il tema della depressione, ma chiaramente si parla della depressione e quindi del tentativo di suicidio, dell'uscita di sicurezza, no? In qualche modo, che rappresenta il suicidio per molti, da trauma, tra virgolette, però affronti anche la depressione che, e questo purtroppo non si riesce a capire, chi non la prova, è per questo che è una malattia terribile, la depressione che non ha una causa, quasi verrebbe a dire no, genetica, che non ha una causa quindi che ha a che fare con la chimica del cervello,
di fatto un cancro mentale, sì, cioè sì, una patologia
sì. che è una cosa su cui secondo me bisogna veramente portare l'attenzione, perché non viene capita e quindi si aggiunge chiaramente anche un ulteriore carico, no, alla persona depressa.
Eh sì, perché diciamo questi quattro personaggi del film hanno quattro mal di vivere diversi, però mentre tre di loro, quindi Margherita Bui, Sara Serraiocco e questo bambino, hanno un mal di vivere chiaro e ben individuato, Valerio soffre di depressione. Abbiamo scelto questo tema perché mi ha molto colpito una statistica che il 30% degli italiani soffrono di depressione, che va poi da quella sensazione la mattina un po' di disagio a quelle più gravi che ti paralizzano.
Certo.
E molto spesso non capisci perché. Il personaggio Valerio nel film lo dice agli altri: te, voi state male, sapete perché, siete fortunati, beati voi, io sto male e non so il perché. Ed è quella roba per cui durante la tua vita vieni investito da migliaia di schegge, ma non riesci a capire di che cosa, di che natura sono. E quindi è un disagio trasversale, non è un caso che è considerato il mal di vivere della società, di questa società. Quindi è un senso di inadeguatezza, di stanchezza, di fatica, che però non ha una causa. Quindi penso che affrontarlo in maniera così trasversale all'interno di una storia, però dando comunque una speranza di soluzione, era qualcosa che a noi, a me, ai miei sceneggiatori interessava molto, e penso che sia la cosa che abbia interessato di più del film.
Senti Paolo, Perfetti Sconosciuti ha avuto più remake di tutti, credo 20, 21, non so, adesso non so a quanto sei arrivato. Se rifanno...
perdonami Boris, leggevo sull'Economist che siamo più di 20 remake di Perfetti Sconosciuti.
Guarda, 21, ecco. Perché l'ultimo è quello islandese, quindi sono...
Fantastico. Lo devo andare a vedere. No, ma che tu li hai visti tutti?
L'hai visti tutti, e che effetto ti fa questa...
Ma ti dico la verità, insomma, comunque un autore è un sentimento contrastante, perché da un lato sei contento che vogliono rifare un tuo film, no? Dall'altro poi quando lo vedi comunque rifanno qualche cosa a cui tu sei legato, affezionato, cambiano qui, cambiano là, insomma è sempre un rapporto strano, come se dai un figlio biondo te lo ridanno scuro, insomma.
No, è un po' come i figli, che glieli lasci una sera e sei contento, se dopo una settimana loro dicono voglio rimanere qua, te rode.
È un po', però insomma, chiaro, no, un piacere enorme, perché è stato un caso curioso, anche l'articolo dell'Economist poi l'ha rilanciato, hanno cominciato a richiamare, a uscire notizie, eccetera, addirittura il titolo era qualcosa tipo quando un'idea diventa patrimonio culturale dell'umanità, quindi insomma altisonante come titolo. Bello. Però no, felice insomma, ma magari ricapitasse pure una a questo, ecco.
Sì, io non vedo l'ora che ci sia tipo il remake kazako, devo dire che no, sai queste cose che proprio non sai. Io l'ho visto
quello coreano, è molto divertente.
Io l'unico che ho visto è quello di Alexis Della Iglesia, che ha fatto un altro film, cioè nel senso non, mi sembra non abbia nemmeno capito tutti quanti i personaggi, però non ti voglio far entrare dentro.
Non mi fate parlare.
No, però insomma lo dico io. No, però ti voglio dire, se ti propongono di fare il remake americano con Paul Giamatti, così uno a caso, che fai? Lo dirigi tu o lo fai dirigere a un altro?
No, penso che lo dirigerei, perché ti ripeto, insomma, il primo giorno della mia vita nasce a New York. Con gli sceneggiatori siamo stati lì tanto tempo a scriverlo, abbiamo parlato con tante persone, abbiamo anche parlato con l'associazione SOS Suicidi a New York in un appuntamento assurdo, perché in inglese abbiamo chiamato per avere un incontro e la centralinista pensava che noi invece chiamassimo per aiuto e quindi ci diceva: state calmi, fermi, dimmi dove sei, cosa vedi davanti a te, chi c'è intorno a te. Dico: no, ma io voglio solo appuntamento, forse il mio inglese non ha aiutato, quindi sta buffo. Però no, insomma, mi piacerebbe rifarne uno.
Quindi la centralinista,
un remake di un tuo film sarebbe interessante.
Quindi la centralinista è l'unica che ha capito la vera emergenza del cinema italiano.
Lei ha capito l'emergenza, brava.
Va bene Paolo, grazie, in bocca al lupo. Stasera hai detto 20 sì. E 20 all'Adriano, giusto?
All'Adriano sì, facciamo un incontro col pubblico, con il cast, facciamo un po' di chiacchiere sul film.
Senti Paolo, ti ringraziamo, con cosa ci lasciamo musicalmente? Cosa hai scelto?
Ma, guarda, ho scelto perché ha scritto una canzone meravigliosa proprio per il film, Giorgia, che si chiama Il primo giorno della mia vita, e racconta da un altro punto di vista in inglese, poi insomma, quindi è curiosa, piacerebbe farvela ascoltare.
Benissimo, l'ascoltiamo insieme. Grazie a Paolo Genovese, in bocca al lupo.
Grazie
e a presto.
Voi, grazie,
a presto. Ciao, grazie, ti aspettiamo presto in studio, Giorgia, e noi ci salutiamo anche, ragazzi, è finita. Grazie a tutti, grazie a Boris Sollazzo, che ritroviamo martedì prossimo. Tra pochissimo Gagarin con
Pappagallo del Sollazzo.
Esattamente, ah, si invertiamo. Tra pochissimo Marco e Tatiana. Where I belong, I don't know. Show me how to save my mind. Oh. How to leave the past behind. I don't
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.